Perché? Perché adesso andiamo a parlare di questo libro uscito l'anno scorso, Il rimosso della miniera, uscito per le edizioni OG Zero, che salutiamo, e, ad opera del collettivo Escombrera, di cui Lara tu mi sembra che fai parte, essendone membro molto più che attivo, come diceva Rocco Siffredi. È un libro brenso di dati, di notizie, di letture, perché naturalmente ci spiega un po' tutte le leggi attorno al settore estrattivo minerario europeo, alle nuove leggi diciamo che puntano a un'autarchia di minerali per appunto foraggiare l'industria high tech, possiamo chiamarla così.
E anche bellica.
E anche bellica, naturalmente. E poi in questo viaggio che va un po' a vedere tutti i crateri che toccano l'Europa del Sud, perché ci spostiamo dal Portogallo alla Spagna, alle valli di Viu e tutto il Piemonte. Mariposita dell'amor, con tus colores ven a mí. Vuela, vuela, mariposa, vuela, vuela. Quindi un libro molto brenso. Naturalmente, per sentire la parte un po', diciamo, la cosiddetta ciccia, vi rimandiamo ad altre trasmissioni ben più serie di questa, come per esempio la trasmissione Happy Hour, che ha fatto un interessantissimo podcast che appunto prende in esame la questione estrattiva, il tema della guerra e come si intrecciano tutte queste cose, non solo in ambito europeo ma anche in ambito mondiale, andando a sentire anche dei compagni cileni che stanno lottando contro le loro mega miniere. Invece noi andremo un po' ad esaminare com'è nato, come è stato steso, cosa c'è dietro queste pagine. Però mi sembra doveroso quantomeno fare un primo quadro, almeno un quadro di qual è la situazione europea e, o se preferisci anche più specifica, piemontese, di questa corsa all'oro chiamata appunto l'estrattivismo minerario.
Sì, allora, vabbè, innanzitutto mi fa molto piacere poterne parlare anche in questa bellissima trasmissione che è C'hai le storie, perché finalmente posso parlare di questo libro, Il rimosso della miniera, in un modo un po', sì, appunto, sbracandomi un po' di più, parlando un po' più delle storie, quindi sarò molto breve su questa parte introduttiva rispetto all'estrattivismo minerario. Data la situazione geopolitica attuale, da qualche anno l'Unione Europea si è resa conto di doversi approvvigionare di materie prime critiche e strategiche, sono chiamate così, per portare avanti il grande progetto che è il progetto di transizione energetica e per portare avanti anche il riarmo europeo, che adesso è così
impellente,
urgente e sbandierato a destra manca. Ora, io non è che voglio dire che ci avevamo visto più lungo degli altri, però già prima che ci fosse il riarmo europeo dicevamo già che questi nuovi materiali che si vogliono estrarre servono tendenzialmente per fare la guerra e si inseriscono in un contesto di guerra.
E io pensavo che servissero solo per le biciclette ultraleggere.
No, lì devi andare dalla GKN e chiedere informazioni sul nuovo modello di bicicletta elettrica che stanno producendo. In realtà tutti i materiali critici e strategici che sono contenuti in una lista europea che è stata pubblicata nel 2024 devono essere ricercati adesso anche sul suolo europeo. Questo apre l'eventualità che si apriranno nuove miniere anche dentro i confini europei. Dico così perché dagli anni 70 le miniere per metalli all'interno dei confini dell'Unione Europea sono state chiuse, favorendo l'importazione da parte dei paesi del cosiddetto terzo mondo, da cui appunto dipendevamo come, diciamo, popolazione europea, come progresso europeo, non so come vogliamo chiamarlo. per la maggior parte del nostro fabbisogno. E per di più, per la raffinazione di questi materiali, la maggior parte di questi materiali, oltre a essere estratti da altre parti, venivano raffinati in Cina, tendenzialmente, che possiede il monopolio della raffinazione di questi materiali. Di fronte a questa situazione, l'Unione Europea, messa appunto a confrontarsi con la propria inadeguatezza rispetto ai tempi che corrono, che richiedono una certa dose di indipendenza, autonomia rispetto agli stock strategici di questi materiali, che sono fondamentali sia per tutti i dispositivi per attuare la transizione energetica, sia per tutte quelle tecnologie legate alla produzione di armamenti, al riarmo, nonché all'intelligenza artificiale, l'Europa si è detta: sai che c'è, dobbiamo estrarli anche in casa nostra.
Certo, lo dico per chi si fosse criogenato negli ultimi 5 anni, non so se ve ne siete accorti, questo fatto delle terre rare è diventato un po' il seme della discordia o forse anche il motivo degli accordi, perché per esempio per la pace in Ucraina non si sta pensando tanto sui territori da lasciare alla Russia o quant'altro, ma se gli Stati Uniti si possono prendere tutte le terre rare dell'Ucraina. Quello che fu il granario dell'Unione Sovietica sta diventando la miniera degli Stati Uniti. Uguale, stesso discorso con la Groenlandia. Questo grattino che gli ha fatto Trump, questo, come per dire, voi lottate per la vostra autodeterminazione, però poi perché questa possa darci a noi le terre rare. Quindi stiamo parlando di una cosa molto più che strategica, insomma, ma questo penso che ormai è sulla bocca di tutti, lo sanno tutti. Allora, invece torniamo al libro su come è stato fatto questo libro. Allora, io sono romagnolo, mi sono sempre domandato come mai milioni di persone venissero in vacanza a Rimini. Ciò nonostante, leggendo il vostro libro, mi sono chiesto: ma uno come cazzo fa a andare a fare un tour delle miniere? Cioè, io capisco che Musk vuole mandare la gente sulla Luna e tu gli dici: piripero, io vado a vedermi le miniere in Portogallo ad agosto con 400 gradi e ci fa piacere. Però se ci vuoi dare intanto così, se ci vuoi in qualche modo illustrare su come sono fatte, come si presenta una miniera e su cosa c'è attorno, perché è molto interessante quest'ora che le miniere riprendono centralità, questi luoghi che erano luoghi abbandonati, luoghi che preservavano una memoria della fatica, delle braccia rubate all'agricoltura, sai come si dice, va, tornate in miniera a lavorare. No, come invece si presentano adesso che hanno ripreso una centralità?
Vabbè, innanzitutto io non andrò mai in vacanza a Rimini e quindi non vedo che cosa hai da criticare rispetto a andare a vedere le miniere. Comunque, detto ciò, senza sperare di essere convincente...
Che poi come souvenir mi ha portato una barretta di litio.
dillo che ti è piaciuta.
Che ha lo stesso sapore di una barretta
Kinder. C'hai ancora tutto il naso bianco.
Lara, non si dicono queste cose.
Beh, scherzi a parte, il fatto è che a partire da qualche anno fa, adesso non so dirvi esattamente l'anno, l'autunno del 2021, come diciamo nell'introduzione, sono venuti fuori tutta una serie di progetti che interessavano le Alpi per estrarre metalli, appunto permessi di ricerca in realtà, quindi che ricercavano la presenza di questi metalli anche sulle Alpi. Di fronte a questo fatto, gente di città, gente delle valli circostanti Torino, ci siamo detti: cosa sta succedendo? Cerchiamo di capire cosa sta succedendo. E è nato un gruppo di studio, di discussione, un'assemblea, non so neanche come definirla, per insomma esplorare un po' questo nuovo fenomeno dei nuovi permessi di ricerca mineraria, prevalentemente in Europa, poi sulle Alpi, e poi ci siamo ben presto resi conto che era un fenomeno che riguardava tutta l'Europa. Quindi perché non dedicare il nostro tempo libero a fare un viaggio nei luoghi in cui questo fenomeno è più presente e più avanzato, ovvero la penisola iberica? per cui con un altro membro del collettivo Escombrera ci siamo recati sulle orme dei progetti per il litio nella penisola iberica e abbiamo cercato di capire che cosa si stava muovendo sottoterra, sopra la terra, tra gli abitanti di quei luoghi, e ci siamo trovati di fronte a una realtà che in realtà non era nuova all'esperienza mineraria, era tendenzialmente un contesto, quello su cui si abbattono i nuovi progetti di estrazione per il litio, prevalentemente in quelle zone, che aveva già conosciuto una stagione di estrazione mineraria. Un'estrazione che si basava sul wolframio, come lo chiamano loro, più conosciuto come tungsteno, che è come viene chiamato secondo la tabella degli elementi chimici. Il tungsteno è un materiale molto resistente alle alte temperature, tant'è che viene utilizzato all'interno dei proiettili perforanti, e per questo motivo già nella Seconda Guerra Mondiale era molto ambito da tutti i fronti della guerra mondiale in corso, per cui il Portogallo, che allora era sotto la dittatura salazarista, decise di rimanere neutrale all'interno del conflitto bellico, e come? Pagando il prezzo della estrazione, quindi estraendo il wolframio per venderlo sia ai tedeschi sia agli inglesi. Per cui questo fu un po' l'inizio di quello che è stato il fenomeno dell'estrazione mineraria, di un tipo molto simile a quello che ci si presenta oggi, in cui bisogna estrarre, secondo appunto le mire europee, questi materiali critici e strategici per avere un posto, per poter competere in questo scenario globale aggressivo di competizione commerciale, di competizione bellica tra stati. E per appunto poter giocare questo gioco occorre avere degli stock strategici di questi materiali fondamentali per attuare la transizione energetica da una parte, e quindi con tutto il portato di digitalizzazione, controllo sociale, sviluppo dell'intelligenza artificiale e di software che vengono utilizzati anche in campo bellico, e dall'altro molto poi più prosaicamente per la costruzione di armamenti. Sono tutte materie prime che servono per fare gli armamenti. Come è fatta la miniera, mi chiedevi, caro Keivan? Andando sulle orme dei vecchi progetti per il wolframio, che sono adesso i nuovi progetti per il litio. Infatti i nuovi progetti minerari europei tendenzialmente si localizzano in posti che sono stati interessati da una storia mineraria, sono posti devastati sia da un punto di vista ambientale sia da un punto di vista sociale. Si incontrano fiumi inquinati, montagne di detriti minerari che ancora rilasciano sostanze tossiche che, ossidando con l'aria, inquinano i terreni, le falde acquifere, il suolo. Ma si incontrano anche società disgregate che da quando la miniera è stata chiusa non hanno avuto nessuna prospettiva di sviluppo, e a cui adesso si dice che bisogna aprire un'altra miniera. Per cui ci si può immaginare che tipo di società viene interessata da questi nuovi progetti.
Ed è proprio di questo che volevo poi parlare, perché se io penso alle miniere nel passato, diciamo, sono state un ricettacolo dell'internazionalismo, o meglio, con tutti i suoi detti e contraddetti, perché se penso alle storie di immigrazione italiana, in tanti casi gente che andava in Belgio, gente che andava in Algeria, gente che andava in Portogallo, tutti a scavare le miniere, gli operai. Quindi da una parte si è creato questa società di sfruttati internazionalista, perché gente che arriva da tutte le parti del mondo, poi lavorare nella miniera comporta un rischio totale, un po' come il mare, dove ci sono delle leggi, diciamo, a parte, a sé delle leggi consuetudinarie, perché la vita e la morte è veramente sempre dietro l'angolo, si balla sempre ogni minuto di lavoro. Ma però c'è stato anche tantissimo razzismo attorno alle miniere, perché tantissimi contadini, tantissima gente che veniva dall'interland delle città si è spostata nelle miniere, attratta dal richiamo di una ricchezza che effettivamente c'era. Cioè i lavoratori delle miniere si portavano a casa uno stipendio vero, al contrario dei contadini, e quindi quando venivano le orde dei lavoratori stranieri venivano offesi, rigettati. E attorno alle miniere sono state costruite vere e proprie città, cioè città che adesso come versano. Oltretutto nel libro è interessante perché ci sono diversi musei, e quindi ti chiedo un po' com'è il mondo attorno alla miniera, sia come lo si vede nelle miniere in disuso, e poi se sai qualcosa invece delle miniere di oggi, che mi immagino dove la militarizzazione oppure neanche la pubblicità attorno alla miniera, quindi magari la cartellonistica, gli eventi, le discussioni con la popolazione debbano fiorire. Quindi il passato e il presente dell'Interland minerario.
Sì, molto interessante questa domanda, soprattutto perché effettivamente da quando si è chiusa la stagione mineraria europea, italiana, poche persone hanno presente quale sia la realtà materiale, concreta di una miniera. Cioè c'è poca gente che veramente saprebbe evocare in un modo vivido, nitido, che cosa vuol dire aggirarsi, attraversare o vivere all'interno di una realtà mineraria. Per cui forse spendere un paio di parole in questa descrizione può valerne la pena. Sicuramente l'apertura delle miniere in passato e nel presente comporta sempre l'abbandono delle attività produttive che sono già presenti su un territorio, per cui l'arrivo della miniera rappresenta un'interruzione totale, totalizzante e tendenzialmente durevole anche per il futuro di tutto ciò che si stava facendo prima come attività produttiva o di sussistenza all'interno di un territorio. Questo è successo nella stagione mineraria passata, in cui i contadini si sono convertiti in minatori, e questo sta succedendo anche adesso nei territori che magari trovandosi in una situazione di marginalità o di depressione economica o di spopolamento, questi sono tendenzialmente i luoghi in cui le nuove miniere vogliono essere riaperte, devono interfacciarsi con una scelta molto radicale, cioè o seguire una traiettoria di sviluppo che si basa su risorse riproducibili sulla terra, sull'allevamento, sullo sfruttamento di risorse riproducibili, rinnovabili all'interno di un territorio, oppure se scegliere la strada della miniera, che tendenzialmente porta in sé un portato irreversibile, l'irreversibilità. Infatti una volta che la terra l'hai scavata, la roccia l'hai presa, quella non ricresce più, se non nel corso di sedimentazioni geologiche che durano milioni di anni. Quindi nell'arco di vita di non solo di una generazione ma di una società, scegliere la strada della miniera non è che si ha sempre il lusso di sceglierla, molto spesso viene imposta. Comunque questo significa determinare in modo radicale, irreversibile, la traiettoria di sviluppo e di evoluzione di un territorio da un punto di vista molto materiale, molto economico. Bisognerebbe ricominciare a ragionare in termini di economia dei territori, nel senso che i territori vivono delle risorse che contengono e che permettono alle popolazioni di abitarli, di viverci dentro, quindi senza un portato diciamo strumentalista, risorsista, di tipo appunto come quello sviluppato dal capitalismo, ma proprio come un ragionamento concreto e materiale su quello che permette alle popolazioni di vivere su un territorio. Quindi il mondo intorno alla miniera viene radicalmente cambiato dall'apertura di una miniera, nel senso che tutto si svolge intorno al sito minerario, dai servizi che vengono offerti al tipo di urbanizzazione e organizzazione del territorio che si crea. Per cui ci sono effettivamente città che sono state costruite apposta per alimentare un sito minerario. Ci sono vari esempi sia nella penisola iberica ma sia altrove. Nella penisola iberica, all'interno del nostro libro, parliamo di Borraia, che è questo villaggio nelle colline portoghesi, che appunto in seguito alla scoperta della presenza di tungsteno all'interno di quelle colline da parte di un contadino che aveva però lavorato in miniera altrove e ha detto: aspetta, questa pietra è uguale a quella che avevo estratto in Francia o non mi ricordo dove era andato, ha chiamato tutti i geologi e l'autorità del caso e hanno aperto il sito minerario e hanno creato il paese di Borraia, che però 20 anni dopo, con la fine della seconda guerra mondiale e la scarsa competitività sul mercato del materiale estratto, ha chiuso, lasciando la popolazione di Borraia senza alcuna prospettiva di sviluppo o di sussistenza all'interno di quel territorio, con le falde inquinate, il fiume cementato per non far percolare appunto le sostanze chimiche tossiche all'interno del greto del fiume, e quindi a livello di spopolamento è uno dei paesi più esemplari all'interno dei confini portoghesi, e in più la popolazione vive di sussidi perché non ha alcuna altra prospettiva oggi per potersi guadagnare da vivere e poter abitare quel territorio, se non dipendendo dallo Stato. E adesso gli dicono che bisogna aprire un'altra miniera, per cui si è dentro un doppio ricatto, cioè quello per cui o dipendi dallo Stato o dipendi da qualche società estrattiva che magari ti porta dei servizi, delle strade decenti, qualche attività economica sul territorio in cambio della devastazione totale. Quindi il mondo intorno alla miniera tendenzialmente è un mondo che si sviluppa in funzione della miniera. E su questo mi piace sempre citare l'esempio di Kiruna, che in realtà è da tutta un'altra parte, è una miniera di ferro che si trova all'estremo nord della penisola scandinava, in Svezia in particolare, in cui, siccome la miniera si stava espandendo così tanto, la miniera di ferro più grande del mondo viene considerata, allora hanno deciso di spostare la città di Kiruna, che era una città che era già stata costruita per dare un'abitazione, un tetto sulla testa ai minatori della miniera, ma la miniera è diventata talmente grande che adesso la città viene spostata, proprio spostando gli edifici, smontandoli e rimontandoli diversi chilometri più in là. Per cui si vede come, una volta che arriva la cosiddetta maledizione delle risorse prime, come la chiamano i sociologi, i geologi, all'interno di un territorio, ecco che non c'è nessun'altra istanza sociale, economica, che possa prevalere, che non sia quella della miniera. Mentre invece le miniere oggi, per rispondere brevemente alla seconda domanda, come sono fatte? Beh, sono esattamente come le miniere di ieri, a mio parere, con un pizzico di automazione e di meccanizzazione in più. Ci sono molti meno lavoratori che lavorano in miniera, non ci sono più le orde di minatori che con il lanternino risalgono la montagna per entrare in galleria, ma ci sono le macchine, e questo vuol dire che la miniera non offre più una prospettiva di lavoro reale come quella che descrivevi tu, cioè gente che andava a lavorare in Belgio, in Francia, all'estero dall'Italia, però guadagnava un vero stipendio perché c'era bisogno di manodopera, di braccia, di concrete, di uomini che lavorassero all'interno delle gallerie. Adesso tendenzialmente il lavoro lo fanno le macchine, ci vuole semplicemente qualcuno che le sappia pilotare, e per cui tutta la manodopera all'interno delle miniere contemporanee è una manodopera specializzata, tendenzialmente importata anche dai paesi d'origine delle società estrattive.
E niente, invece noi torniamo in studio col collettivo Escombrera per parlare del rimosso della miniera, o meglio il rimosso del rimosso della miniera, quello che il libro non dice, ovvero il diario di viaggio del collettivo Escombrera alla scoperta di tutti i siti minerari dal Portogallo fino al Piemonte, che naturalmente non sono gli unici, perché anche tutti i Balcani, l'Europa dell'Est naturalmente sono molto più che interessati. Anche perché c'è il solito problema, che di solito la gente non la vuole una miniera sotto casa, guarda caso.
Che strano.
Però, come dicevi bene prima, è un progetto di interesse nazionale, quindi si possono anche spostare la città, figurati se non si può vantare in gattabuia qualche ecologista, chiamiamolo così. Allora, la domanda che ti volevo fare è proprio questa: che rapporto c'è tra la miniera e i curiosi? Insomma, chi si vuole informare attorno a una miniera, da una miniera, Ale, dal Portogallo all'Italia, che tipo di accoglienza c'è se tu vai a fare l'Umarelles lì fuori?
Bellissima domanda. Allora, rivelerò qualche dettaglio, diciamo, più dietro le quinte del viaggio del collettivo Escombrera, per niente entusiasmante, nel senso che come ogni viaggio ci si interfaccia con condizioni su cui non si ha il controllo e quindi tendenzialmente si va molto a caso. Io in particolare avevo la fortuna, la fortuna costruita comunque, di avere qualche contatto lì in Portogallo come frutto, diciamo, dei miei viaggi precedenti. Qualche contatto direttamente coinvolto all'interno delle lotte minerarie all'interno dei confini portoghesi e con qualche gancio anche con i progetti spagnoli, per cui ricostruendo, diciamo, degli alberi genealogici molto storti e tortuosi, siamo risaliti a una rete di contatti molto precari, molto traballanti, di gente che non conoscevamo. Tra l'altro non sappiamo parlare correttamente né lo spagnolo né il portoghese, ma facciamo un mix abbastanza imbarazzante delle due lingue con l'italiano. Nonostante questo, abbiamo incontrato delle persone molto disponibili a usare il loro tempo e le loro conoscenze per farci capire quello che stava succedendo nei loro territori, e quindi pian piano ci siamo recati di luogo in luogo a parlare con della gente che viveva nei pressi dei nuovi progetti minerari per il litio e che aveva voglia di illustrarci come stava andando la lotta. Per cui da quel lato lì, dal lato delle lotte in corso, la curiosità non è stata affatto un problema, anzi abbiamo sempre trovato delle persone estremamente disponibili e contente di condividere con noi le vicende della lotta, ma anche le vicende all'interno dei movimenti, per cui abbiamo potuto avere un quadro abbastanza diretto e in molti casi siamo stati coinvolti in azioni, iniziative organizzate dagli stessi comitati e gruppi di lotta, per cui da questo lato qua la penisola iberica si è rivelata molto accogliente. Dall'altro lato ci siamo anche a volte imbattuti in progetti minerari in corso, cioè in cantieri aperti, a volte per caso, a volte cercandoli, e in quei casi non è stato per niente piacevole da nessuna delle due parti, nel senso che tendenzialmente chi è a guardia di un cantiere in cui si stanno effettuando dei sondaggi per la riapertura delle miniere non ha voglia che della gente vada lì a curiosare, e da parte di chi va a curiosare non si sente per niente in un luogo piacevole né accogliente. Per cui c'è stato un caso in cui ci siamo imbattuti in un cantiere in cui si stavano effettuando dei sondaggi e un po' abbiamo fatto delle foto e poi abbiamo girato i tacchi e insomma l'abbiamo fatta finire lì, e in altri casi all'interno di iniziative organizzate dai comitati ci siamo recati proprio all'interno dei siti minerari che stanno ampliando o costruendo in questo momento. Mi riferisco a in particolare una carovana che c'è stata a Lousas, dove c'è una miniera per il feldspato già attiva che verrà ampliata per produrre il litio da batteria, e in quel caso ovviamente c'era la solita presenza di giornalisti, di forze dell'ordine che si tenevano più o meno a distanza, però è stata fatta un'azione abbastanza significativa in cui le persone hanno parcheggiato le macchine dentro il sito minerario e si sono aggirati, hanno fatto un giro del sito minerario, della miniera, srotolando striscioni, portando i propri messaggi contro l'ampliamento della miniera, contro la società che ha bisogno delle miniere. Per cui all'interno almeno della penisola iberica c'è una sensibilità abbastanza riconoscibile, sviluppata rispetto a un sentimento antiminerario, una consapevolezza anche che lo sviluppo non dovrebbe passare da lì. In altri casi, per esempio qua in Italia, ci sono state alcune incursioni, alcuni giri all'interno di perimetri interessati da permessi di ricerca minerario, in modo totalmente informale, appunto proprio come curiosi, poco più che curiosi, e tendenzialmente sono siti che in relazione all'embrionalità in cui si trovano i progetti non sono presidiati né militarizzati. Questo non si può dire neanche delle miniere nella penisola iberica, tutti i siti minerari non sono presidiati né militarizzati, proprio perché si dà per scontato che non ci sia nessun tipo di opposizione che richiede una repressione attiva e massiccia. Questo spero che appunto sia un fatto che verrà smentito molto presto, soprattutto in quei luoghi in cui le miniere stanno aprendo proprio in questo momento. Mentre invece in Italia i siti dei sondaggi sono ancora siti per lo più lasciati a se stessi, in cui spesso è anche molto difficile arrivare, per cui farsi una passeggiata, andare a vedere all'interno del perimetro di ricerca se ci sono delle cose interessanti da vedere, tendenzialmente un'operazione che si può ancora effettuare abbastanza tranquillamente, e insomma, quindi questo che sia di incoraggiamento a chi pensava di farsi una passeggiata in montagna, e anche per dire che nel momento in cui un progetto diventa veramente strategico e veramente importante a livello nazionale dal punto di vista dell'estrazione, sicuramente ci sarà un'attenzione molto più alta rispetto al controllo e alla sorveglianza di quel luogo, per cui forse è meglio avere una visione d'insieme prima.
Ok, per concludere, visto che si è fatto una certa, e di là già si è fatta c'è spot, una bella domanda alla Mara Venier. Ecco, cosa porteresti da un viaggio nelle miniere?
Guarda, sicuramente la francesigna.
Salè.
Da un viaggio nelle miniere nella penisola iberica porterei la francesigna, che è uno dei piatti tipici. Praticamente è pan carré immerso nel brodo con le patatine fritte intorno e poi strati di uovo, pancetta e
quello
patate.
Che mangiano da tutte le parti di Spagna.
Sì, io mi porterei quello.
Mamma mia, che miseria. Va bene, con questa domanda, questa risposta che è peggio della domanda, un po' di musica e poi concludiamo con uno sketchino originale, amico. Non so se è peggio la domanda, la risposta, le tue robe fuori diretta.
Le mie voci
oppure
fuori diretta.
Lo ska francese. Va bene, allora avevamo fatto una promessa.
Io non so se è peggio la tua manualità sul mixer o la tua scelta di organizzazione della trasmissione. Sono veramente allibita.
Vanno insieme. Meno la manualità e migliore la trasmissione. Così è una trasmissione psichedelica, ma nessuno se n'è ancora accorto.
Ah.
È basata su del microdosing di LSD.
Ma sti rinascimentalisti psichedelici proprio, si stanno proprio vendendo al sistema.
Proprio loro. Mi lecco gli angoli più nascosti di questo studio e poi vedo cosa succede.
Ah.
È anche un rinascimento vagamente igienico.
Ah, ce ne sarebbe bisogno. Chi è che diceva guerra palingenesi del mondo? Qualcuno lo diceva.
Io non so neanche cosa vuol dire palingenesi, quindi figurati.
Vuol dire igiene.
Ah, appunto. Senti, la potevano chiamare igiene semplicemente.
Dobbiamo fare uno sketch?
Sì, allora io farò un minatore.
Ah.
E tu, dato il colorito che hai, farai la becchina, va bene?
Sono abbronzatissima, perché ascolta e non...
Perché vai in vacanza in miniera. Va bene, tagliamo la testa al torto. In quest'epoca della sola ragione.
Mi scuso, è Kevan che mi obbliga a prestare la voce a queste cose indegne.
Ma guarda che c'è una bella fettona di punk arre solo per te che t'aspetta.
Punk arre?
È una nuova mossa di scacchi. Punk arre. L'arrocco Siffredi. Quando mi hanno assunto la società mineraria, tutte le condizioni erano una truffa. Il titolare si chiamava Vanga Marchi.
Il mio capo è un famoso sciista, Alberto Tomba.
Lavoravamo sodo nelle viscere della terra. A pausa pranzo avevamo solo un panino e del vino delle vanghe. L'etichetta citava color rosso con sfumature di rame, contiene zolfiti.
Invece da noi si prediligeva la cucina vegetariana. Spesso ci davano formaggio di fossa e tombinambur.
Tra di noi circolava questo detto: con la pila e con la pala ti salvi per un pelo. Io fortunatamente me la sono sempre svangata.
Anche da noi c'era una filastrocca conosciuta da tutti come: che suoni la tromba, si chiude la tomba, chi vede dentro stasera non tromba.
Col capo ci avevamo un ottimo rapporto. Quando bustavo all'ufficio diceva sempre: Vanghi, Vanghi, entri pure.
No, invece il mio titolare era un tipo pensoso, pesante. Nell'ufficio si sentivano solo i suoi passi: tomb, tomb, tomb.
Il nostro mestiere dure, ma alle volte in miniera qualcuno cominciava a cantare e tutti insieme ballavamo un vango argentino.
Invece a noi piacevano i giochi di società, a volte le carte, a volte la tombala.
Quando mi sono trasferita a Torino ho trovato casa in un quartiere operaio, si chiamava Vanghiglia.
Il mio quartiere invece è a prova di nubifragio, ha il vantaggio di avere un mucchio di tombini.
Una volta mi innamorai, scavai a fondo nei miei sentimenti ed infine mi dichiarai: mi sono invanghito di te, non mi ha più voluto vedere.
A volte il lavoro pervale tutta la mia vita. Una sera ero eccitata e scrissi un messaggio hot a mio marito: ho voglia di tombarti. E c'è rimasto male.
Ultimamente ho visto un film molto divertente, si chiamava Tre uomini e una vanga.
Anch'io sono stata al cinema, ho visto Tomb Raider, emozionante.
Quando ero ragazzo venivo spesso sulla panchina, ma qui non c'era assolutamente nulla. A 14 anni sono partito minatore, in Belgio, in Grecia, in Portogallo.
C'era la guerra, un mucchio di cadaveri e nessuno che li sotterrava. Mi sono imparato un mestiere.
Oggi ci sono gli Erasmus, un tempo l'internazionale dei lavoratori. Si esauriva una miniera, licenziamenti di massa, lotta, repressione e via da un'altra parte. Viaggiavamo nelle stive dei container con l'odio di chi ti vede arrivare perché pensa che vai a rubargli il lavoro, mentre rischi tutti i giorni la vita per un pezzo di pane.
I modi di morire sono infiniti, quelli causati dalla guerra sono i più assurdi. Assurdi perché vede combattere innocenti contro innocenti, mentre a lato ci sono assassini al fianco di altri assassini. C'è chi le guerre le ordina, chi le concepisce e chi ci guadagna, ma morire è sempre qualcun altro.
Il Portogallo è rimasto neutrale perché voleva fare affari con tutti. Noi scendevamo nelle miniere ed estraevamo il wolframio, uno dei minerali utili a fare le pallottole. Tutte le potenze europee ce le compravano, arrivavano minatori da ogni parte d'Europa, mentre i loro fratelli erano costretti a scannarsi a vicenda.
Hanno costruito una fabbrica di munizioni qua vicino, armi e becchini. Ecco di cosa ha bisogno una guerra. Per trovare chi la combatte c'è la propaganda, ma soprattutto la leva obbligatoria. Il dovere del cittadino di immolarsi per lo Stato. Questo è assurdo, ma soprattutto ingiusto.
Le leggi sull'immigrazione favoriscono il sistema di schiavitù razzista. Chi migra è una persona ricattabile, o lo sfruttamento o la deportazione. Lo straniero deve essere presentato come una minaccia, un nemico interno.
La fabbrica di munizioni ha continuato a prosperare anche dopo la guerra. Gli affari nel mondo degli armamenti sono costanti. Oggi è un periodo d'oro, ma i cadaveri del luogo sono cambiati. Non hanno più i corpi squarciati, ma